alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
Si costruiscono i 13 giorni di fuga.
Il premier mette a punto in queste ore.
President Trump did what he always went.
The Afghan government says they're not surprised.
Zapping. Le 19:31 minuti, di nuovo buonasera a tutti e di nuovo bentornati a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi per la puntata di questa sera, giovedì 17 dicembre 2020. E vi ricordo il numero 335-699-2949, sms WhatsApp, se avete qualche curiosità sulla questione dei vaccini. Forse non tutti lo sanno, forse non li sapete, ma nel mondo contro il Covid-19 sono state già vaccinate circa 300.000 persone. In Russia 150.000, nel Regno Unito 137.000, in Inghilterra 108.000, in Scozia 18.000, nel Wales, nel Galles 7.000 e passa, e in Irlanda del Nord 4.000. C'è un sito che tiene da oggi e terrà traccia di quanti vaccinati ci saranno in ciascun paese. Speriamo di vedere presto anche, come dire, l'indicatore dell'Italia in questa tabella. Noi di questo parliamo, della grande campagna di vaccinazione a cui stiamo per assistere nel mondo, in Europa e in Italia. E ne parliamo con Stefania Salmaso, che è una epidemiologa, componente del nuovo comitato scientifico dell'Agenzia Italiana del Farmaco, l'AIFA, per la sorveglianza dei vaccini contro il Covid. Professoressa, buonasera, benvenuta a Zapping.
Buonasera.
Allora, nel mondo le vaccinazioni sono già cominciate, presto inizieranno anche in Europa, anche in Italia. Si parla addirittura di una data simbolica, di una specie di vaccination day, in cui alcuni dei grandi paesi europei, tra il 25, 26, 27 dicembre, faranno dei piccoli esperimenti di vaccinazione. I governi di mezzo mondo, il nostro non è da meno, dicono che con la vaccinazione si potrà tornare alla normalità, riconquisteremo la nostra libertà di movimento, di contatto. Però mi sembra di capire, fino a un certo punto, ho letto una sua intervista, i suoi vari interventi, in cui dice: attenzione, perché ci potrebbe essere anche un paradosso. Il vaccino potrebbe ingenerare una forma di sicurezza eccessiva, al punto da aumentare addirittura i contagi. Perché si potrebbe verificare questo?
Ma il mio commento era essenzialmente legato ai tempi. Arriverà il vaccino, avremo a disposizione questo nuovo strumento, perché fino adesso l'unico strumento che abbiamo avuto per abbassare la curva dei contagi era semplicemente il distanziamento sociale e quindi tutte le restrizioni che fino adesso stiamo vivendo. Quindi il vaccino chiaramente sarà un'arma decisiva, ma non sarà un'arma che potrà fare effetto immediatamente. Anzi, l'effetto che potrà generare nella popolazione dipenderà proprio dai nostri comportamenti e in qualche modo da quanto riusciremo a tenere bassa la circolazione virale. Quindi nel momento in cui si iniziano le vaccinazioni non bisogna pensare che il pericolo sia completamente allontanato. I vaccini arriveranno in modo scaglionato. È vero che questa è una vaccinazione attesa da molti, quasi con appunto un'atmosfera epica di un grande intervento di sanità pubblica, ma è anche vero che le persone verranno vaccinate via via nel corso del prossimo anno. E quindi non sarà immediatamente una liberazione per tutti come uno si può immaginare. Poi dobbiamo pensare che anche i vaccini più efficaci non sono efficaci al 100%,
ma al 90, 92
bene, sì. Ottimo, il che vuol dire però che magari c'è un 10% che non è protetto. Quindi anche chi è vaccinato, a parte il fatto che la vaccinazione fino adesso richiede due dosi, per cui ci vuole almeno un mese buono prima che una
di potersi sentire protetti e non contagiosi. Cioè, tra l'altro, professoressa, se non mi sbaglio, noi non siamo nemmeno ancora certi che il vaccino, nell'ambito della sua efficacia, oltre a proteggerci dal prendere la malattia nei suoi aspetti peggiori e più gravi, ci metta nelle condizioni di non essere contagiosi. Di questo non siamo ancora sicuri del tutto.
No, perché gli studi sono stati soprattutto mirati a evidenziare immediatamente i casi clinici conclamati. Nessuno ha potuto avere il tempo di verificare se effettivamente i vaccinati si possono anche contagiare ed essere contagiosi a loro volta. Quindi questa è un'altra
Come lo potremo capire questo? Quando e come lo potremo capire se i vaccinati, oltre ad essere protetti dalla malattia, saranno anche non più contagiosi?
Lo vedremo da degli studi ad hoc in cui si andrà a misurare nelle persone vaccinate, ad esempio, la presenza di una risposta anticorpale nei confronti di qualche parte virale che non è nel vaccino. Per cui se uno trova che le persone vaccinate hanno sviluppato una risposta immune, vuol dire che sono state esposte e hanno avuto un'infezione magari silente. Ma comunque lo vedremo anche con l'effetto dell'accumularsi dei vaccinati e che effetto farà sulla circolazione virale e quindi sul numero di casi che si osserveremo.
Senta, si parla molto della questione dell'immunità di genere, dell'immunità di gruppo. Mi sembra di capire che più è alto il fattore di contagio, il famoso fattore R con 0 o R con T, più sarà difficile raggiungere un simile risultato.
Certo, esattamente così. Se uno pensa che il morbillo in una popolazione completamente suscettibile ha un indice di riproduzione, un R pari al 18, vuol dire che per prevenire un'infezione così contagiosa, perché da ogni contagioso se ne contagiano altre 18, che a loro volta ne contagiano altre 18, bisogna vaccinare almeno il 95% della popolazione. Invece se noi teniamo basso l'indice di riproduzione, questo R con T che ci continuano a monitorare, a dire che è un elemento essenziale, allora vorrà dire che la quantità di vaccinati che possa già proteggere tutto il gruppo è molto più bassa. Questo sempre nell'ipotesi che il vaccino abbia un effetto elevato sulla circolazione virale, cioè non faccia... possa prevenire l'infezione e non la malattia.
Certo. Professoressa, un'altra questione, molti si interrogano sul fatto che pur vedendo una certa riduzione della curva dei contagi, noi continuiamo ad assistere invece ad un numero di morti, di decessi molto alto, oltre che ovviamente molto doloroso, molto alto e molto preoccupante. Mi sembra di capire che il vostro gruppo abbia fatto delle analisi sulla, diciamo per esempio sulla distribuzione per età dei contagiati, esatto, che può dare una spiegazione di questo fenomeno.
Sì, l'Associazione Italiana di Epidemiologia ha chiesto a delle regioni di fornire dei dati disaggregati proprio per fasce di età. La curva epidemica che noi osserviamo a livello nazionale è la somma delle epidemie che si verificano all'interno di specifiche fasce di età e si è visto che all'inizio, durante ottobre, la salita molto ripida era soprattutto dovuta a un elevato tasso di infezione tra i giovani adulti, diciamo dai 14 ai 24 anni. Le misure restrittive che sono state imposte anche col DPCM del 3 novembre, che di fatto hanno ridotto i contatti tra le persone in modo sociale, esterno, bar, ristoranti, luoghi di aggregazione chiusi, hanno provocato una discesa della frequenza di infezione in queste fasce di età. Però nel frattempo abbiamo invece assistito a una penetrazione della circolazione virale nelle fasce di età più avanzate, soprattutto quelle oltre gli 84 anni, che a questo punto hanno dei tassi di incidenza molto elevati, più elevati di tutti gli altri, e certamente lì ci sono tante persone vulnerabili e giustificano il fatto, cioè spiegano perché poi a distanza di 10-15 giorni si osservano esiti fatali e decessi.
Un'ultima cosa, professoressa, l'Italia ormai è diventato in Europa il paese che ha il maggior numero di morti anche in rapporto alla popolazione. La spiegazione che più spesso sento dire è che noi siamo un paese con una popolazione molto anziana e la cui quota di popolazione molto anziana è più alta che in altri paesi europei. Non so se però basta questa spiegazione, forse poteva bastare nella prima fase quando non sapevamo veramente il comportamento del virus, ma se fosse ancora questa la spiegazione potrebbe anche voler dire che non siamo stati abbastanza capaci di proteggerla, questo gran numero di persone anziane e fragili.
Sì, non c'è una risposta unica, è vero che non siamo stati in grado di proteggerla, però è anche vero che quando si fanno i confronti tra una nazione e l'altra ci sono molti fattori che devono essere presi in considerazione. Innanzitutto la struttura sociale. Noi abbiamo delle famiglie multigenerazionali dove ci sono diverse generazioni che vivono insieme, per esempio nei paesi del nord Europa questo non succede mai. Poi anche la presenza di persone appunto di età avanzata. L'Italia è una di quelle nazioni che ha una grossa componente anziana. E poi proprio la struttura sociale, il tipo di vita che si fa. Quindi è vero che rispetto alla prima ondata, cioè rispetto quindi sempre a noi stessi, non siamo stati capaci di proteggere le persone più vulnerabili. C'è poi da considerare che in modo paradossale l'avanzamento del nostro Servizio Sanitario Nazionale, le cure, di fatto hanno portato a concentrare una presenza di molte persone vulnerabili, soprattutto nelle fasce appunto estreme della vita, che di fatto sono quelle che poi pagano il conto più duro in questa situazione.
Senti, ho visto, richiedo solo questo, ho visto una lunga intervista di Anthony Fauci, responsabile diciamo per il contrasto della pandemia negli Stati Uniti. Lui dice che la sua principale preoccupazione in questa fase non è tanto legata ai vaccini, alla loro efficacia, alla distribuzione, alla logistica, quanto all'esitanza vaccinale, cioè alla reazione delle persone che per mille motivi non vorranno vaccinarsi. Condivide questa preoccupazione?
Beh, senz'altro fino adesso abbiamo assistito alla percezione di un dissenso circa l'utilità o meno, l'opportunità o meno di vaccinarsi. Dico una percezione perché fino adesso nessuno aveva dei dati in mano in grado di poter giustificare un atteggiamento di diffidenza. Io sono personalmente convinta che portando dati convincenti basati su solide evidenze le persone potranno aderire in modo consapevole alla vaccinazione. Quindi l'esitazione vaccinale, che in realtà è tale per anche per altri vaccini molto più noti di cui si sa molto, spero che in questo caso sarà abbastanza ridotta.
Contenuta,
e cioè, comunque secondo me proprio affonda le sue radici in una sorta di diffidenza magari verso le istituzioni. Questo è quello più preoccupante, però sono convinta che ci sarà un'informazione corretta, le persone potranno scegliere ma in modo consapevole cosa fare, non perché non mi fido.
Non per un pregiudizio, per una...
Esatto.
Molto bene, professoressa Salmaso, la ringrazio per essere stata con noi, le auguro buon lavoro e buona serata.
Grazie altrettanto, buona serata.
Allora, 19:44 minuti, sempre a zapping, 335-699-2949, sms, whatsapp, messaggi vocali, quando salutiamo Gianni Pittella, vicepresidente del Partito Democratico in Senato, è stato anche presidente del gruppo socialista democratico al Parlamento europeo. Presidente, buonasera, benvenuto a zapping.
Grazie, buonasera a lei e ai radioascoltatori.
Allora, presidente, senatore Pittella, sui giornali leggo che lei è tra coloro, insomma, che nel Partito Democratico, che pure, come dire, si dice è una colonna portante del governo, responsabile, sempre pronto a mediare, a difendere l'azione governativa, lei su questa vicenda del recovery fund, sul modo in cui il Presidente del Consiglio Conte ha deciso di impostare l'azione governativa, ha qualche dubbio? È così o sono i famosi retroscena?
No, io ho fatto una dichiarazione pubblica, quindi diciamo che ci sono le carte, le parole sono scritte. Io ho detto che l'idea di fare una task force, di fare una rete di consulenti, di 300 consulenti pagati molto bene, era una cosa sbagliata e che invece si poteva benissimo gestire, si può gestire il piano di resilienza e di sviluppo con le risorse umane che ci sono nell'amministrazione dello Stato e anche delle amministrazioni periferiche e con un ruolo valorizzato dei ministri, con ovviamente alcuni ministri che hanno una funzione peculiare, sono il ministro per l'economia e finanza, il ministro per l'autonomia per le politiche europee e il ministro per lo sviluppo economico.
Quindi Amendola e Patuanelli.
Patuanelli, Amendola e Gualtieri.
Certo.
Questi sono i tre ministri che hanno una...
Cioè, quindi va bene che ci sia una cabina di regia formata da questo piccolo gruppo di ministri che siano responsabili di tutta l'operazione. Pittella? Pronto? È caduta la linea? Non so cosa sia successo. Peccato perché abbiamo anche
pronto?
Poco. Ecco, sì, la adesso la sento. Che succede?
Non lo so.
Allora, va bene che ci sia questa piccola cabina di regia a guidare tutta l'operazione.
Sì, ma perché questo non, diciamo, non sminuisce il potere dei ministri, dei singoli ministri, e il potere di indirizzo del Parlamento e anche il raccordo che ci deve essere tra il governo, il Parlamento e le autonomie regionali e locali e il rapporto fecondo con le forze sociali ed economiche. Ma fare una task force di 300 consulenti esterni sembra una cosa inverosimile. Ma mi pare che lo stesso Presidente del Consiglio e le altre forze di maggioranza si siano ricreduti su questa posizione, quindi mi pare che questa cosa sia stata
superata. C'è un altro elemento di polemico, di discussione, che è quello del rapporto tra Nord e Sud Italia e l'idea che questa grande immissione di risorse europee potesse servire in qualche modo a pareggiare uno dei più grandi elementi di disuguaglianza in tutto il continente europeo. Leggevo che in Italia un terzo della popolazione ha un reddito pro capite che è praticamente la metà di quello medio del paese. Questa dovrebbe essere la grande occasione per rimediare a questo grande squilibrio, a questa grande disuguaglianza. Però, a quanto si vede dalle ipotesi del governo nella ripartizione dei fondi, questi non sembrano particolarmente dedicati al sud, anzi alcuni fanno notare che le indicazioni europee che volevano la maggior parte dei fondi del recovery fund verso il sud sarebbero invece destinate al nord. È così che stanno le cose.
Ma adesso vedremo qual è sarà la proposta definitiva, perché ancora non c'è una proposta ufficiale e è oggetto anche di discussione in queste ore, quindi vedremo. C'è un'iniziativa positiva assunta dai governatori del sud. Io ritengo
infatti c'è una lettera del presidente della regione Campania a tutti i suoi colleghi del sud che dice attenzione perché ci stanno commettendo un furto ai danni del Mezzogiorno. Questo dice.
Prima di cristallizzare una contrapposizione tra i governatori, le regioni e il governo, aspettiamo di vedere la proposta, perché non possiamo fare una polemica senza vedere la proposta. Io mi auguro chiedo che la proposta sia significativa rispetto al Mezzogiorno, che è una delle questioni centrali dell'Europa, perché senza il Mezzogiorno non cresce l'Italia e in qualche modo non cresce nemmeno l'Europa.
E in nessun altro paese europeo la differenza tra nord e sud, o comunque tra le regioni più povere e quelle più ricche, è così profonda come in Italia.
Esatto, quindi risolvere la questione meridionale significa anche dare un contributo di ricchezza all'intera Europa, ma voglio aggiungere però, per onestà, dobbiamo anche dire, non basta soltanto rivendicare e avere soldi, bisogna anche saperli spendere questi soldi, perché se il Mezzogiorno avrà una messa di risorse adeguata, poi non potrà fare come ha fatto nel passato, almeno in alcune regioni, per i fondi strutturali, perché i fondi li ha avuti e non li ha saputi spendere.
E come ci si mette al riparo da un'eventualità del genere, che tra l'altro in questo caso riguarda un po' tutta l'Italia, perché anche le regioni del nord i fondi strutturali non li hanno mai spesi benissimo.
Ma ci sono anche casi virtuosi, quindi la mia non è una denuncia indistinta, perché ci sono anche molti fondi spesi bene e molte esperienze fatte in maniera positiva. Si mette a riparo non facendo gli errori del passato, non parcellizzando e non polverizzando le risorse in piccoli interventi che servono solo per il consenso e la clientela e non servono per lo sviluppo. Questa è la prima cosa. Secondo, rafforzando le risorse umane che devono gestire questi fondi, la competenza e la capacità di management rispetto al governo dei fondi strutturali, e terzo, facendo andare avanti i progetti multiregionali.
Senta, ma per venire a questioni un po' più politiche, quindi da quello che lei mi dice, lei pensa che Renzi abbia fatto bene a porre il problema della governance, a dire non bisogna scavalcare il potere dei ministri, non si può fare questa cosa con un emendamento alla legge di bilancio, bisogna rimettere il Parlamento al centro. Lei dà ragione a Renzi su questo, o no?
Pronto?
Sì, pronto.
Io sì. L'ho persa.
No, dico, lei dà ragione a Renzi che lei dà ragione a Renzi che ha aperto una questione anche di governo su questo, sulla governance, diciamo, del recovery fund.
Io sono abituato a valutare le cose che si dicono. Ora le dice Renzi, non è che può essere un elemento solo perché dice Renzi, no, non è del mio partito, è un leader politico.
Lo era, però, non so, diciamo che lo era.
Lo era anche, sì. E nel merito dice alcune cose giuste. Io credo che ci sono alcune cose giuste che ha detto Renzi, e se la volontà, come io credo, sia una volontà costruttiva, quindi tesa a migliorare il rendimento del governo e della maggioranza, bisogna che quelle cose vengano recepite. Mi pare che l'atteggiamento dello stesso Presidente del Consiglio sia un atteggiamento di ascolto e di recepimento di queste di queste osservazioni.
Molto bene Pittella, la senatore Pittella, la ringrazio molto, grazie davvero,
grazie,
per essere
grazie,
stato.
Buona serata a tutti.
Grazie anche a lei. Allora, ci fermiamo un momento per la pubblicità, torniamo subito dopo. Troverete Sandra Zampa, sottosegretario alla salute del Partito Democratico.
Zapping.
Le 19:54 minuti, buonasera a tutti e bentornati a Zapping. Salutiamo subito Sandra Zampa, sottosegretaria alla salute. Buonasera, onorevole Zampa, bentornata a Zapping.
Grazie, buonasera a lei e a voi.
Allora, non le chiederò di dirci quali saranno le misure a cui il governo sta pensando per proteggere i cittadini dagli assembramenti pre e post natalizi, ma una cosa però le vorrei chiedere: a pochissimi giorni dalla loro messa in pratica, quali che saranno, più severe, meno severe, più rigorose, meno rigorose, come mai ancora non sono state decise? Perché siamo tutti qui col fiato sospeso a capire, poi ognuno potrà giudicare dai risultati se sono state buone o cattive, ma l'importante è che ce le diciate, o no?
Sono d'accordissimo, prima si dicono e meglio è, questo...
Cioè, vorrei capire quali sono gli ostacoli, quali sono i disaccordi, se me li può raccontare, su che cosa ci si scontra?
No, ci sono punti di vista su alcuni dettagli, se un po' di più, un po' di meno, e soprattutto domani arriveranno dei dati nuovi. Lei si ricordi che domani arrivano i dati della cabina di regia, le rilevazioni in realtà sono già concluse, è evidente che prendere una decisione che tiene anche conto di un dato molto fresco e quindi che rileva un andamento e ci farà capire se questa curva famosa che va sempre in calo, ma purtroppo molto meno di quanto
va un po' a zigzag, no? Un giorno scende, poi risale, poi riesce
in
un po' di più.
Ma non è che risale, scende, ma scende poco. Noi abbiamo certamente indicazione che le misure che sono state assunte sono misure efficaci, soprattutto se lei tiene conto del fatto che abbiamo continuato a vivere una vita molto relativamente normale, cioè che noi non abbiamo più vissuto un lockdown totale come quello che abbiamo conosciuto.
Però ci abbiamo anche 700-800 morti al giorno.
Certamente la gravità della situazione è molto grande. Il fatto che io le dica questo non significa assolutamente che quella non è una cosa grave. Noi abbiamo un numero grandissimo di contagiati ancora, e siccome purtroppo sono percentuali molto preoccupanti e molto tragiche, sono dati tragici quelli dei ricoveri, delle terapie intensive e poi dei decessi. Questo dà un punto molto importante, ma nella valutazione in cui lei vuole misurare il trend, lei in questo momento ha un trend che è andato meglio. E questo ha reso anche abbastanza...
Anzi, è andato meglio dove le restrizioni erano più forti, quasi ad incoraggiare il fatto di stringere. Nelle regioni, nelle zone rosse, la curva è scesa in maniera più sensibile.
Esattamente così. Quindi da lì dobbiamo dedurre delle cose. Queste cose, in un periodo di relative vacanze, comunque in cui si fermano molto di più gli uffici, le fabbriche, in cui anche le scuole, in quella piccola parte che ancora sono in presenza, tutto questo è evidente che ti permette anche di immaginare di poter chiudere facendo meno danno, meno impatto, diciamo, sulla vita e anche sull'economia del paese, che è molto 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 stressata.
Provata,
quindi domani ci saranno dati nuovi, queste misure che diciamo in questo momento sono già grosso modo tutte disegnate, con appunto qualche differenza di vedute.
No, perché sai, i giornali raccontano una parte del governo è più rigorista, una parte è più aperturista. Mi chiedo se sia vero o se sia invece...
In parte, sa cos'è? Non è corretto chiamarli aperturisti o rigoristi. Io credo che chi sta dentro, fin sopra i capelli, dentro ed esclusivamente si occupa di questo, ovviamente ha una percezione molto più forte di come stanno le cose, e ovviamente anche per suo dovere, perché le deleghe che ti vengono assegnate al governo hanno un senso. Una cosa è avere una delega, che ne so, nelle infrastrutture, un'altra cosa è avere la delega alla salute. Certo. Evidente che il suo primo obiettivo, se fa le infrastrutture, fare in modo che siano tutte in buona manutenzione, che procedano le realizzazioni, nell'altra lei ha invece la necessità di tutelare strenuamente la salute, e quindi ovviamente il suo punto di vista sarà inevitabilmente più rigoroso di quello degli altri.
Senta, sottosegretario, mi faccio venire all'ultima questione, che purtroppo non abbiamo molto tempo, la questione dei vaccini. Noi affidiamo e assegniamo all'arrivo del vaccino, all'inizio della campagna vaccinale, grandissime speranze, siamo convinti che piano piano ci riporterà alla normalità, e forse è anche vero. Però come sempre, siccome le polemiche non ce le facciamo mai mancare, c'è tutta una discussione: ma l'Italia farà in tempo, l'Italia sarà alla pari con gli altri paesi?
O
gli altri cominceranno prima, noi arriveremo buoni ultimi, sì, come sempre.
Sì, questa domanda mi piace molto, perché in questi ultimi due giorni, avendo partecipato a cose, appunto, è stato bello, perché mentre mi facevano le domande pensavo: ma santo cielo, vabbè che noi abbiamo dei dubbi su noi stessi, sul sistema Italia, sulla capacità di questo paese, però scommettere sempre sul fallimento invece che impegnarsi tutti insieme a fare un figurone. E mi piacerebbe poter dire che faremo un figurone in questo, non, perché vede, qui non c'è uno che vince, uno che perde, qui vinciamo tutti,
non c'è
o
dubbio.
Perdiamo tutti, riguarda tutti, chi sta all'opposizione, chi sta nella maggioranza, chi sta fuori dalle istituzioni, chi sta dentro le istituzioni, perché è chiaro che se noi riusciamo a fare uscire il paese da questa gravissima malattia, gravissima, che ormai è una malattia gigantesca, no? Perché ha colpito l'economia, ha colpito persino le nostre anime, perché la gente è triste, è arrabbiata, è stufa, è preoccupata, è angosciata, cioè ognuno di noi insomma trovi, diciamo, la condizione in cui si riconosce. Però io credo che invece noi possiamo cavarcela molto bene, dobbiamo tutti lavorare per cavarcela molto bene. Quello che deve starci a cuore
è... Ho visto che c'è l'ipotesi anche di una prima vaccinazione simbolica adesso addirittura a fine dicembre. Sì.
Sì, perché sarà anche in questo, devo dire, bisogna riconoscere al ministro Speranza di aver avuto un'intuizione importante, di dire: proviamo in Europa a scegliere una data in cui siamo tutti
allineati, sì.
È una cosa importante, ti dà un senso di comunità e di famiglia, di quegli Stati Uniti d'Europa che finalmente cominciano a dare qualche segno di unità. L'hanno trovata di nuovo nella sofferenza, come fu dopo la guerra, ma l'importante è che cresca invece.
Le categorie che dovranno cominciare, cioè la gerarchia di coloro che saranno, sono già definite, sono già, sì, definite, no?
Sì. Il piano in realtà l'ha presentato il professor Rezza ed è tutto dettagliato delle categorie. Si comincia dagli operatori sanitari, quindi medici, infermieri, si va nelle RSA dove ci sono i nostri anziani, i nostri vecchi più fragili, più davvero purtroppo sono stati
già
davvero
molto colpiti. Certo.
Sì. E poi si prosegue con gli ottantenni, poi si andrà dai 65. Scusi, dai 60 ai 79, e ovviamente in tutto questo saranno sempre privilegiati coloro che hanno una fragilità particolare nella salute.
Certo, che hanno altre, che hanno comorbilità, come si dice.
Certo, certo.
Molto bene, sottosegretario, la ringrazio molto di essere stata con noi anche questa sera, le auguro buon lavoro e buona
grazie
serata.
Grazie a lei davvero, grazie molto.
Grazie, era Sandra Zampa, Partito Democratico, sottosegretario alla salute, ci ha un po' rassicurato sui passaggi essenziali che dovrebbero portarci da qui a poco tempo a vedere anche in Italia in atto, in corso, la campagna vaccinale contro il coronavirus 19. Noi continuiamo a parlare di scienza, di ricerca, lo facciamo in relazione relazione a Telethon. Voi sapete che la RAI tutti gli anni accoglie sulle sue reti, su tutte le sue reti, la maratona Telethon, che è in corso in questi giorni, quindi è in corso da raccolta fondi per la ricerca sulle malattie genetiche rare, ricerca di cui qui a Zapping abbiamo parlato molto spesso, non solo sul coronavirus ma anche per i molti paradossi di un paese fortissimo in termini di preparazione sulla ricerca, ma che poi invece in termini di fondi, di capacità strutturale, di centri di ricerca è molto indietro. E insomma, di questo ha discusso questa sera Daniela Mecenate con uno dei protagonisti di Telethon, che è il professor Luigi Naldini, che è il direttore dell'Istituto San Raffaele Telethon per la terapia genica, e con questo contributo anche Zapping vuole dare insomma la sua parte nel rendervi partecipi dello sforzo che Telethon fa per raccogliere i fondi su questa ricerca. Sentiamo.
Fino al 19 dicembre anche quest'anno c'è la maratona Telethon, lo ricordiamo, potete sostenere la ricerca donando 2 euro con un SMS al 45510 oppure chiamando lo stesso numero da telefono fisso. Questo per continuare a sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare, messa peraltro a dura prova nei mesi di emergenza legata al coronavirus. Professor Naldini, lei si occupa proprio di ricerca, no? Di ricerca sulla terapia genica nelle malattie genetiche rare. Quali sono i risultati, quali sono anche le aspettative dopo questo anno così terribile?
Stiamo vedendo un progressivo crescere di queste nuove forme di medicina che sono arrivate finalmente non soltanto alle prime prove cliniche ma addirittura alla registrazione come nuovi farmaci. È una vera e propria rivoluzione che sta avvenendo e le malattie rare un pochino hanno fatto da apripista, quindi ci aspettiamo di vedere un numero crescente di nuove terapie, non soltanto alle prime prove sperimentali, ma anche proprio diventare farmaci autorizzati sul mercato. E questo è insomma effettivamente un momento abbastanza culminante di un percorso molto lungo che ci ha portato fin qua.
Quindi risultati concreti. E in questo periodo di pandemia non si fa che parlare in effetti dell'importanza della ricerca, no? Forse abbiamo capito finalmente che la ricerca ci può salvare. Se ne parla soprattutto in relazione al vaccino contro il Covid. Nel caso della Maratona Telethon è ricerca dedicata alle malattie genetiche rare, lo ricordiamo. Ecco, però può aiutarci comunque tutti, non solo chi è coinvolto, chi è più a contatto con queste malattie, chi ne è affetto, ma insomma la ricerca ci aiuta sempre e comunque, è così professore?
Proprio perché la ricerca intanto spesso apre delle strade inaspettate, quindi quando noi la facciamo a volte non abbiamo la previsione di quelle che possono essere certe ricadute. E infatti ad esempio la ricerca sulle malattie rare è stata proprio quella che ha innescato la storia della terapia genica, l'uso del DNA come farmaco e di virus modificati per inserire questi geni terapeutici nelle cellule dei pazienti. Ebbene, da queste ricerche non solo sono nati i primi farmaci per la terapia genica per le malattie rare, ma anche i vaccini che stiamo aspettando tutti con grande ansia per il Covid, e senza con questo prendersi ovviamente meriti che non sono nostri, ma quei vaccini arrivano in qualche modo da quella ricerca sul DNA ricombinante, sui virus modificati, nuove tecnologie nate, se vogliamo, in una sorta di nicchia della ricerca che stanno diventando così importanti da un giorno all'altro con la pandemia.
Quindi possiamo dire che la ricerca è preziosa trasversalmente, serve a prescindere, torna utile anche dove e quando non ce l'aspettiamo.
Proprio perché la ricerca è una ricerca di base spesso che indaga fenomeni che non conosciamo. Se sapessimo già quello che andiamo a trovare o le tecnologie che andremo a sviluppare, non sarebbe la ricerca come la intendiamo. C'è sempre un qualcosa quindi di che nasce dall'innovazione, che va spesso al di là della capacità di predizione. È un valore, io credo, assoluto, un investimento verso il futuro, in un futuro tra l'altro mutevole, con delle sfide sempre nuove. Quindi è un valore importante sia del prodotto ma anche della conoscenza che generano, dell'approccio, della preparazione delle persone. Quindi è un investimento su tanti fronti, non solo su uno.
In Italia non si investe molto però in ricerca, specie se facciamo il confronto con gli altri paesi europei. Se non sbaglio siamo intorno allo 0,3% del PIL. Secondo lei, dopo la terribile esperienza del Covid, cambierà qualcosa?
Io spero di sì, io spero che la comprensione maggiore dell'impatto, della rilevanza che può avere un sistema della ricerca pronto a rispondere, delle competenze cresciute anche in casa. Noi siamo capaci e bravi a crescere i ricercatori. ricercatori, però purtroppo, come sappiamo, spesso questi lavorano poi fuori Italia perché il sistema ricerca non riesce ad accoglierli e a finanziarli in modo adeguato. Questo valore straordinario che andiamo a generare, se lo riusciamo a riportarlo in casa, ci sono delle iniziative che sono già partite, speriamo che si possano utilizzare alcuni dei fondi che saranno messi a disposizione dall'Europa per rilanciare il paese anche e soprattutto su questo settore di innovazione così importante.
Quindi il Recovery Fund e eventualmente il MES, di cui tanto si dibatte tra le forze politiche. Senta professore, sempre in materia di ricerca sul vaccino Covid, qualcuno è sospettoso, no? Perché questo è stato realizzato in tempi record. Secondo lei ci voleva più tempo, più ricerca, bisognava essere comunque più prudenti?
Ma i percorsi sono molto consolidati e ci sono dei meccanismi molto efficienti per valutare la sicurezza dei farmaci, quindi è evidente che in questo caso la velocità è la risposta al dramma e alla pandemia e non è certo stata data per facilitare la strada, ma per raggiungerla prima, quindi io credo che la fiducia debba essere piena.
E invece, tornando alle malattie genetiche rare, no? Lei ci diceva che i progressi sono stati tantissimi da quando è nata la Fondazione Teleton, se non sbaglio nel 90, 30 anni fa.
Sì, ci sono, naturalmente le malattie rare sono migliaia, perché sono migliaia i geni che possono essere responsabili, quindi noi stiamo sempre dando finalmente qualche risposta importante, purtroppo a un piccolo ancora gruppo di queste malattie, sono ancora tantissime quelle che conosciamo poco o per nulla, soprattutto per cui non abbiamo una risposta terapeutica, ma credo che avere però rotto il ghiaccio, avere dimostrato che con una ricerca efficiente e con l'impegno anche di anni e anni, perché non ci si arriva appunto in pochi mesi alle risposte, però si possa invece produrre anche delle terapie efficaci per queste malattie così gravi. Quando io studiavo si chiamavano incurabili le malattie genetiche, ecco, Teleton è riuscita a far cancellare questa brutta parola, non è così, si possono anche in questo caso trovare delle risposte terapeutiche con impegno e con un lavoro ovviamente di molti anni, che però può allargarsi, non è detto che aver dato la risposta a poche non ci aiuti più facilmente a darlo ad altre di queste, questa è la nostra, il nostro impegno oltre che la nostra speranza.
E il nostro impegno invece è quello di sostenere la ricerca, di sostenere Teleton fino al 19 di dicembre, lo potete fare donando 2 euro con un SMS al 45510 oppure da telefono fisso allo stesso numero di telefono. E allora grazie al professor Luigi Naldini per essere stato con noi a Zapping, lo salutiamo, è il direttore dell'Istituto San Raffaele Teleton per la terapia genica, grazie e buon lavoro.
Grazie a voi.
Sono le 20:10 da Daniele Mecenate, che intervistava appunto Luigi Naldini, uno dei protagonisti della maratona Teleton di raccolta fondi a cui la RAI aderisce. Bene, prima di chiudere questa puntata di Zapping volevo ancora ricordarvi una cosa importante: da venerdì 18 a domenica 20 RAI Play sarà la casa di Cartoons on the Bay 2020, il festival dell'animazione e della TV dei ragazzi, promosso dalla RAI, organizzato da RAICOM, in collaborazione con RAI Ragazzi e RAI Radio. Moltissimi film in visione che vi raccomando li trovate sulla piattaforma RAI Play. Bene, ci fermiamo qui con questa puntata di Zapping, grazie a tutti, Daniela Mecenate, Federico Mello, Nicolo Randazzo, Nino Giuliano in redazione, grazie a Leonardo Patanè, il nostro regista, alla parte tecnica stasera ringraziamo Maurizio Possanza e Federico Fioroni. Io vi do appuntamento, adesso vi lascio con Jack Follon, DJ nel braccio della morte, poi il meteo, poi Ascolta si fa sera e Zona Cesarini con il calcio, la Serie A, Roma-Torino. Un saluto da Giancarlo Loquenzi, appuntamento a domani.